La parola adesso a Stefania Limiti, giornalista, presidente del comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, e si prepari Jeff Alper.
Buongiorno, grazie di questo invito, grazie in particolare allo sforzo degli organizzatori di questo convegno, che indubbiamente immagino sia stato davvero intenso e tanto quanto è utile. E vi sono particolarmente grata perché è un modo sicuramente per onorare anche la memoria di Stefano Chiarini, come ci ricordava Mila all'inizio.
Più vicino, Stefano,
più vicino. Ancora più vicino, ci provo.
Eccolo là, sì.
Questo? Vediamo, ci siamo. Sentite meglio?
Manca il tecnico, forse è questo.
Sei tu il tecnico?
No, è Amedeo.
Proverò a cimentarmi con la questione posta dall'ultima domanda della lista che ci è stata fornita dagli organizzatori, umilmente, perché è una domanda, diciamo, epocale, quanto però sicuramente molto importante. Si tratta dello Stato unico per ebrei e palestinesi, è una minaccia o una soluzione possibile per la pace in Medio Oriente? Una domanda che ha trovato un'estensione con una proposta fatta via mail da Jeff Alper, che chiedeva di aggiungere anche: possono il nazionalismo ebraico e l'emergere del popolo israeliano conciliarsi con il nazionalismo arabo e palestinese? È una domanda che ci viene posta dall'interno della società israeliana, e quindi credo che è utile misurarsi anche con questo aspetto. La questione dei due stati, proverò a dare un contributo di riflessione affrontando una questione in particolare sulla natura del sionismo. Facendo però una premessa doverosa, la soluzione dei due stati per due popoli, credo che possiamo essere tutti d'accordo, ha permesso fino ad oggi la conservazione di un regime di discriminazioni all'interno dei territori palestinesi. Secondo me sbaglia molto chi pensa che non sia utile, sia utopistico o irraggiungibile misurarsi con una proposta alternativa. Sbaglia perché le sollecitazioni che vengono in questo senso vengono innanzitutto dall'interno della società israeliana e dall'interno della società palestinese, e non si tratta di pruriti intellettualistici. Chi avanza la proposta di cominciare a ridiscutere, a riprendere, a ritirar fuori dai cassetti l'ipotesi di uno Stato unico per ebrei e palestinesi come soluzione per la questione palestinese, in realtà lo fa perché si misura con un'evidenza, e l'evidenza è che nei territori occupati non ci sono più neanche le pietre per costituire uno Stato palestinese indipendente. I palestinesi si troverebbero in questo territorio privato di coerenza e di continuità dal continuo rosicchiamento che gli insediamenti coloniali hanno provocato, a costituire un proprio statarello sul 20% del territorio natio. Avrebbero sete, avrebbero fame, non avrebbero sicuramente nessun futuro. E di fronte a questa evidenza così drammatica, che nasce l'esigenza di ridiscutere la questione della proposta dei due stati, perché appunto l'evidenza è che la continua possiamo dire ininterrotta politica di annessione unilaterale da parte di Israele ha di fatto reso impraticabile ormai l'attuazione di uno Stato palestinese indipendente. Questo quindi è il punto di partenza. La storia dei negoziati tra Israele e palestinese, io penso sempre che dovremmo prima o poi cimentarci con una libretto in cui facciamo il punto di tutta la storia dei negoziati, e potremmo dire abbastanza, diciamo, senza paura di usare una parola troppo grossa o di essere propagandistici, è la storia di una farsa, perché i negoziati possibili quali erano? Quelli che avrebbero avuto al centro la questione del ritiro israeliano dai territori occupati. Invece, anziché questa questione di fondo, le trattative sempre hanno avuto per oggetto un mercanteggiamento su i pezzi di sulle concessioni che molto a malincuore Israele era disponibile a fare, e attorno a questo gioco è andata avanti una politica di annessione che, ripeto, rende impraticabile di fatto una soluzione giusta ed equa della costituzione di uno Stato palestinese indipendente. Sono state scritte delle pagine molto belle sulla questione, sulla proposta dei due, di uno Stato unico binazionale per ebrei e palestinesi. Penso ad Ilan Pappe, penso a Omar Barghouti, penso ad Ali Abu Nima, che con il suo libro One Country, che non è mai stato tradotto, pubblicato in Italia, ha sintetizzato il significato che soprattutto per i giovani della diaspora palestinese ha questa proposta, quindi è molto bello. Penso a Virginia Tille, insomma c'è un'ampia letteratura, peraltro disponibile in rete, quindi io non voglio riappropriarmi di quelle argomentazioni che sono così alla portata di tutti. Voglio dare un contributo, diciamo, di riflessione, come dicevo all'inizio, su una questione che riguarda appunto la natura del sionismo. Ho fatto questa premessa proprio per dire che se è impraticabile la costituzione di uno Stato palestinese indipendente, non ci resta che affrontare la questione di come superare la natura sionista dello Stato di Israele. È una sfida enorme, però è una sfida con la quale dobbiamo provarci a misurare. Dicevo, volevo affrontare la questione della natura del sionismo con un contributo di analisi storica, perché credo sia importante andare a vedere come i padri del sionismo hanno tenuto a cancellare la matrice di destra del sionismo. Ci hanno raccontato che il sionismo era quello dei kibbutz, insomma, chi nell'opinione pubblica, chi pensa al sionismo di stampo socialista di Ben Gurion, quello di stampo liberale di Weizmann, ma la natura originaria del sionismo è profondamente di destra, e secondo me ha in sé i germi del fascismo. I padri della patria hanno, i padri di Israele hanno tenuto a mettere in un cassetto e a chiudere ben bene e a tenerlo nascosto una figura, il contributo dato da un personaggio che invece anch'egli egli stesso è un padre di Israele, e si chiama Zid Jabotinsky. Quest'uomo, secondo me, bisogna che nella storiografia questo nome deve ricominciare a girare, perché in realtà è davvero colui che ha steso il manifesto politico e programmatico del sionismo. Ha dato vita nel 25 al movimento dei sionisti revisionisti, si è staccato dal congresso sionista mondiale semplicemente perché aveva intuito già dopo la prima guerra mondiale, quindi siamo ancora lontani dagli orrori dell'Olocausto, che il disfacimento dell'impero ottomano in Palestina aveva creato una possibilità nuova per i figli discendenti di Davide, cioè costituire lì il nuovo Stato palestinese, e era in dissenso con gli altri leader del movimento sionista perché non si decidevano a dire in Palestina sarà il nostro Stato, e pur continuando nel trasferimento di ebrei verso la Palestina, esitavano a prendere delle misure che invece lui chiaramente mise giù in un paio di articoli che diventano il suo manifesto politico, che hanno il titolo evocativo e assolutamente inquietante per noi, Il muro di ferro. Allora era il titolo di un manifesto politico, adesso è una barriera vera e propria di separazione. Lui capì che la questione doveva essere affrontata, come dire, direttamente. Arabi e ebrei erano incompatibili sul suolo della Palestina. Diceva: io ho una cortese indifferenza nei confronti del nazionalismo palestinese, noi vogliamo la Palestina, saranno le armi a deciderlo. Infatti si organizzò subito, fu creato anche un esercito clandestino parallelo a quello dell'Irgun, che era di egemonia socialista, soprattutto predicò non solo la incompatibilità tra arabi e ebrei, ma lo scontro armato diretto, perché l'obiettivo del raggiungimento dello Stato ebreo poteva essere raggiunto solamente se in quella terra veniva raggiunta la maggioranza numerica della popolazione ebrea, e questo doveva essere realizzato attraverso un continuo trasferimento di ebrei, la cacciata delle popolazioni locali e... Grazie. È proprio una la cacciata delle popolazioni locali e soprattutto lo scontro armato, tant'è che erano addestrati militarmente tutti coloro che arrivavano in Palestina. Jabotinsky è anche uno che aveva contatti prima del 38 piuttosto stretti con il regime fascista italiano. Nella scuola militare di Civitavecchia venivano addestrati i suoi uomini, prima o poi gli storici dovranno cimentarsi anche con questo tema, cioè del filo nero che lega le figure del sionismo a quelle del fascismo italiano, insomma, da questo personaggio fino a passando per gli uomini che venivano addestrati dalla decima massa di Valerio Iuno Borghese, fino al finto anarchico Bertoli, addestrato appunto, ed è storia degli anni 70. Questa figura, secondo me, perché è importante? E perché la storiografia israeliana ha tenuto a purificarsi della propria spinta razzista e colonialista, proprio cancellando il contributo di una figura come Jabotinsky, che invece con il suo manifesto ha in realtà dettato gli obiettivi e gli strumenti che poi sono stati condivisi e soprattutto applicati da tutti i governi israeliani che si sono succeduti in questi 60 anni di occupazione. La natura del sionismo è profondamente legata alla filosofia razzista e colonialista che è stata dettata da questo personaggio, che più di altri può dirci, può raccontarci come, ripeto, il sionismo ha in sé i germi del fascismo. Credo che questo cominciare a ridiscutere, a far circolare queste informazioni sia molto utile per rompere nell'opinione pubblica una cappa di conformismo e di menzogne, di mistificazioni fondamentalmente. Vado a chiudere, visto che gli organizzatori...
Tre minuti.
Per dire che credo ineluttabile ormai la prospettiva di cimentarsi con il superamento della natura sionista dello Stato israeliano. Mi rendo conto che è una sfida enorme, ed è una sfida enorme soprattutto per quella parte di società israeliana che vuole riconoscere i diritti degli uomini e delle donne arabe che gli vivono accanto, che vuole rivedere il proprio passato e vuole pensare il proprio futuro non in quanto figli di David, ma in quanto liberi cittadini di uno Stato laico in cui il diritto naturale, come come dire, affida ai popoli la possibilità di guardare al proprio futuro, insomma, per quei cittadini israeliani che non vogliono sentirsi dei sacerdote di un Dio, ma liberi cittadini. È una sfida enorme anche per quel pezzo di società palestinese che si pensa all'interno di una prospettiva teologica e religiosa, o per quella parte di società palestinese che vede negli attuali assetti di potere la possibilità della propria autoriproduzione. In definitiva è una grande sfida anche per noi che siamo chiamati a contribuire, a rafforzare, a incoraggiare coloro che parlano dello Stato unico tra ebrei e palestinesi come una possibilità di risolvere davvero al fondo la questione palestinese. È una sfida, dicevo, anche per noi, perché come sappiamo, e come del resto dimostra anche la necessità di organizzare questo convegno, la propaganda sionista è così forte e così penetrante nelle nostre società che il nostro compito è quello di combatterla.